non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuto all'indennità, eccetera. Vedete che qui si cerca di spiegare che cos'è lo stato di necessità, 2045 Codice Civile, e ci parla di pericolo attuale di un danno grave alla persona. Allora noi cominciamo a mettere insieme pezzetti di disposizione per ricavarne una norma che ci spiega se noi possiamo fermare la macchina per far fare pipì al cane. Quella sentenza della Cassazione, che prima vi riportavo e che adesso spero di recuperare, che non è questa, all'interno alla cosa, non riguarda questo caso, ma ragiona sullo stato di necessità. Uff, no, non me lo vedo. Pazienza. Il disagio provocato dalla mancanza o insufficienza delle aree destinate a parcheggio è quindi idoneo a costituire uno stato di necessità, anche nel caso di non osservanza della parte del comune e delle norme sul parcheggio. Qual era il problema? Il problema è che uno è arrivato a Roma in macchina e gli scappava un bisognino da pipì. E allora ha cacciato la macchina in quindicesima fila, è entrato nel bar e quando è uscito la macchina stava allontanandosi con apposito carapace. Allora ha detto: io sono in stato di necessità. E dicendo: è colpa del comune che non ha previsto dei parcheggi rapidi per una sosta veloce, diciamo intorno al minuto, per motivi seri. Immaginate anche l'imbarazzo di una persona che deve andare, non so, a un incontro ufficiale, magari per la sua assunzione, e non può farsi la pipì addosso, non è una bella cosa. E quindi lui pensa di essere in stato di necessità e arriva in Cassazione difendendo questa tesi. E la Cassazione gli dice: no, lo stato di necessità 2045 è un pericolo attuale dell'incolumità della persona. Farsi la pipì addosso non ha mai ammazzato nessuno. Per dirvi una cosa banale come il divieto di sosta, che uno dice: ma insomma, non sembra essere la norma. Nella Alta Cassazione Civile, nella nozione di caso di necessità, è ricompresa anche l'ipotesi di gravi e obiettivi impedimenti che non consentono di proseguire la marcia, come nell'ipotesi in cui uno scontro tra veicoli determini l'ostruzione della corsia. In questa situazione la fermata è consentita anche sulla corsia normale di marcia e pertanto esenta da responsabilità il conducente di autovettura che sia stato tamponato da un altro veicolo che lo segue. Qui siamo di fronte a un vigile che è arrivato, polizia della strada, in autostrada, ha trovato un po' di macchine tamponate e ha cominciato a elevare la multa. Siete in sosta vietata nella corsia di marcia. È chiaro che il codice della strada non può prevedere una disposizione per ogni ipotesi della vita, no? Usa una disposizione che rinvia un concetto di necessità, che come vediamo è un concetto complicato ma che ha le sue definizioni e che deve essere applicato ai mille casi che accadono. Questo è un disgraziato che è stato tamponato, si è fermato in autostrada e il vigile voleva dargli la multa. Forse c'aveva anche ragione il vigile, perché tu sei tamponato, a me che me frega, perché non devo transitare, devo trovarmi 6 km di fila? Solo perché tu devi litigare per stabilire chi è stato il danneggiato e invece di mettervi in corsia di emergenza vi mettete sulla corsia di marcia. Non è un problema banalissimo, come vedete, ma è un problema. E questo problema deve far fronte, deve fare i conti questo 2045, deve fare i conti con una disposizione. Qui cerchiamo di capire in una prospettiva multipla la distinzione tra disposizione e norme. Chi pone la disposizione e chi pone la norma? La disposizione è frutto di legislatio, è frutto di legislazione. Vedremo a che livello di legislazione, se quello costituzione, legge ordinaria, regolamenti, diritto europeo, vedremo. Ma sicuramente la disposizione, cioè la parte scritta, il testo scritto che contiene i precetti, è posto da un atto di legislazione che è prodotto da chi? Dal legislatore politico. È la politica che fa le leggi. Uno potrebbe anche aggiungere, ahimè, visto chi sono attualmente, diciamo negli ultimi, io direi negli ultimi 50 anni più o meno, ecco, di più non memoria storica, è i legislatori politici. Ma è un compito che appartiene alla politica, appartiene a un canale politico che ha una sua legittimazione democratica. Bene o male, quelle strane facce che fanno parte del Senato e della Camera, li abbiamo eletti noi, non noi qui dentro, noi comprensivo di questo mondo variopinto che sono il popolo italiano, che tra uno spritz e l'altro intanto va anche a votare e decide di eleggere qualcuno che gli rappresenta. E visto che in democrazia il rappresentante rappresenta il rappresentato, guardando in faccia il rappresentante capite chi sono i rappresentati. La democrazia è questa, lo dico sempre. Un popolo di idioti non può che avere una classe di rappresentanti idioti. Non sarebbe democratico se no. Per cui non ve la prendete con i nostri politici, prendetela con i nostri elettori, cioè con noi. Cioè, questo è il vero problema, perché cambiare classe politica non è difficile, cambiare la popolazione italiana ci hanno provato in tanti. Allora, il segreto del sistema di governo di una repubblica democratica è che le leggi, frutto di un procedimento, di atti voluti da un procedimento, partono dalla decisione politica. La decisione politica, dalla volontà politica, che non è giusto o sbagliata. Non esiste giusto o sbagliato di fronte all'espressione di una volontà politica, perché è un dover essere. Può essere intelligente e cretino, che è un'altra cosa. Può essere utile o non utile, produttivo o non produttivo, giusto o ingiusto, forse sarebbe anche una categoria da usare, ma non vero o falso. Chi fa le leggi reca responsabilità politica nei confronti dei suoi elettori. Il circuito funziona bene se poi gli elettori la fanno pagare. Questo sarebbe il massimo della democrazia. Io ti voto, nonostante la faccia, tu mi fai una legge stupida, vieni a farti rivotare la prossima volta e io ti bastono. In tutto questo si svolge l'anima politica della democrazia. È questo che produce le disposizioni. C'è qualcuno che queste norme, queste disposizioni le scrive, c'è un apposito ufficio studi del Ministero. Poi il Ministero porta a cosa il governo la prova, la presenta alle Camere, le Camere con un lungo procedimento discutono, modificano, eccetera, alla fine esce un testo scritto che è la volontà delle istituzioni democratiche della Repubblica Italiana. Volontà. La norma ha tutto altro storia. La norma è significato. E questo significato non gli è dato dal legislatore. Questa è una cosa che è un po' difficile da spiegare a alcuni nostri recenti governanti, ma non, sono tante cose difficili da spiegare. Cioè, il legislatore non può dire con un tweet quello che vuole pensando che quello sia legge. Non è così. Non è così. C'è un procedimento, è un atto formale, con tutte le sue aggravamenti di procedura, perché l'abbiamo voluto essere sicuri che quella legge sia voluta, e un controllo finale, come vedremo, del Presidente della Repubblica, dopodiché diventa legge, e nel momento in cui diventa legge è quello che si chiama in psicanalisi l'entfremdung, l'estraniazione della volontà politica dall'atto. Perché i politici avessero voluto quell'atto non ce ne può fregare di meno, quello è l'atto. E questo atto estraneato va affidato a un altro ramo del potere pubblico, divisione dei poteri, che è quello dell'interpretazione, diciamo, dei giudici, dove si parla di legis executio, cioè di applicazione della legge. Il legislatore fa le leggi, i giudici e la pubblica amministrazione le applicano. Rami diversi del potere dello Stato, classica divisione dei poteri che risale a Montesquieu, veramente ancora prima a John Locke. Chiaro? Ora, l'interprete non è eletto, solo nei western americani i giudici sono eletti. Per fortuna noi non abbiamo di questa esperienza in Europa, nessuna parte in Europa esiste il giudice eletto. Proprio perché la logica è che tu devi avere un'estraniazione per la volontà politica e l'applicazione oggettiva del diritto. Cioè, un'applicazione del diritto per quello che nella legge c'è scritto e non per quello che è la volontà politica del nostro potente ministro. Il giudice, infatti, non è eletto, ma vince un concorso. È anche piuttosto tosto. Cioè è un tecnico del diritto. La pubblica amministrazione, nella parte, diciamo, sommitale che interpreta e applica il diritto, è fatta da pubblici amministratori che sono tecnici, non sono eletti. Vincono un concorso. Questo concorso ne valuta la capacità tecnica. Tu devi essere in grado di amministrare la legge nella sua applicazione. Le due strade, come vedete, si divergono notevolmente, rispondono a logiche diverse. Di fronte al lavoro dell'interprete non si parla più di volontà, ma di ragione. L'interpretazione può essere corretta o sbagliata. Non è che può essere opportuna, giusta. La decisione politica può essere opportuna, giusta o viceversa. La valutazione del soggetto di applicazione è da argomentare, da provare. Non c'è nessuna oggettività, vi dicevo fino alla prima lezione, pensare che ci sia un'interpretazione oggettiva è folle, ma non c'è. Cioè, l'interpretazione non è mai oggettiva. Se voi prendete la stessa sonata di Beethoven e la fate eseguire da 10 pianisti diversi, avrete 10 esecuzioni diverse. Poi l'orecchio raffinato ne sente differenze, quello meno raffinato come il mio magari non le sente tutte, però certe cose le avvertite. Non è che ci sia un'interpretazione giusta, anche se in musica c'è una corrente musicale che tende a dare la ricostruzione storica, soprattutto della musica barocca, cioè bisogna farla con gli strumenti barocchi secondo l'indicazione lasciata da Bach e Handel. Anche lì ci sono delle perversioni, c'è l'idea che esista una versione giusta della musica, ma non è così. Ma voi pensate che la Divina Commedia, che è uno dei libri più tradotti al mondo, viene interpretata ogni giorno e con significati diversi, e la bellezza del testo è di adattarsi alle sensibilità di epoche diverse che ci vedono a cose diverse. Magari noi non siamo più interessati alla visione della struttura religiosa, della metafisica di Dante, ma siamo più affascinati da altre cose. Sono letture diverse dello stesso testo, Tanto è vero che poi gente è anche capace di litigare su quella che è l'interpretazione di una terzina di Dante. L'interpretazione è una cosa diversa. L'interpretazione risponde a regole che sono controllabili. Non è un caso che noi si abbia tre gradi di giudizio, perché l'interpretazione dei giudici possono dare risultati diversi, ma quei risultati possono essere diretti da un altro giudice che dice è giusto o sbagliato. Dopodiché il giudice d'appello può finire in Cassazione, che a sua volta la Cassazione guarda e dice no, hai fatto un errore perché hai valutato male questa parola, questa circostanza. E questo spiega anche l'incertezza del diritto. È l'incertezza del diritto che non è dovuta al fatto che i giudici sono i giudici comunisti e ci sono quegli amici, balle, e che hanno ovviamente, come tutti gli uomini, pregiudizi culturali, perché di questo si tratta, diversi. Anch'io ho un sacco di pregiudizi culturali, anzi ho solo pregiudizi, forse neanche culturali, mi ritengo stretti, che semplicemente non devono falsificare i dati. Se una disposizione dice qualcosa, tu interprete non puoi far finta che non esista. Poi vedremo che ci sono tecniche anche per manipolare i testi, ma in linea di tendenza, in linea di principio, tu sei un tecnico che deve argomentare i tuoi passi, devi spiegare perché hai ritenuto che quella disposizione si applicasse o non si applicasse a quella fattispecie, lo devi argomentare, e quei tuoi argomenti devono essere tecnicamente corretti e verificabili, e c'è un giudice d'appello che li verifica. È un gioco, ma vedete che siamo su due piani molto divergenti. Per questo disposizione e norma è una distinzione, come dire, basilare, capillare, iniziale, perché la disposizione ci porta a una dimensione, che è quella della decisione politica, del procedimento a quella decisione politica sottoposta, ai controlli che quella decisione politica è, controlli politici è sottoposta. La norma ci porta su un altro piano, che è quello tipicamente dell'interpretazione. Non c'è sentenza che non sia banale, che non sia data in pasto a noi. Noi abbiamo un sacco di riviste giuridiche e soprattutto i ragazzi più giovani sono lì come cagnetti che appena arriva una sentenza la smontano, la studiano, la dicono, ma questo è in contraddizione con quello che è stato detto della Cassazione. C'è la critica. Ma la critica non è tu sei fascista, tu sei comunista, come sarebbe la critica politica. Uno guarda in faccia a Salvini e dice sai cosa penso di te? Non ve lo dico. La critica è una critica argomentata, sono argomenti che vanno valutati tecnicamente. E la formazione dei giuristi inizia proprio anche con una specie di palestra che è l'esame delle sentenze, delle note a sentenze, le critiche e così via. Beh, qua diciamo le stesse cose, disposizioni, segno, legislatio, rappresentanza e l'attività di interpretazione, esecuzione, selezione, concorso. Non abbiamo fatto altri percorsi. A questo punto, posto che la prossima settimana vi parlerò dei conflitti tra norme, quindi di come si passa da una singola disposizione, da una singola norma al cosiddetto ordinamento giuridico. Adesso la cosa che mi preme è parlarvi di interpretazione. Tra oggi e domani è questo che vorrei affrontare. E c'è il mestiere del giurista. Qual è il mestiere del giurista? Allora, questa è una norma molto nota e anche molto sbeffeggiata. È una norma contenuta nelle preleggi, ve l'ho già detto l'altra settimana, ve lo ripeto. Le disposizioni preliminari del codice civile, dette preleggi, sono un corpo normativo introdotto nel codice civile del 42 con l'idea di dare norme di carattere costituzionale, materialmente costituzionale, su sistema degli atti normativi e sistema delle norme conseguenti, cioè come si organizza il sistema delle fonti e come disposizioni, atti, e come si organizza l'attività dell'interprete. Questa non è la norma più sbeffeggiata, perché è una norma che dice tutto, il contrario di tutto, ma dice, cioè non risolve il problema, ci dice che c'è un problema. Nell'applicare la legge non si può, notate, il negativo. Questa non è una brutta cosa, perché io sono molto d'accordo nel dire quello che non si può fare piuttosto che quello che si deve fare. Non si può adesso attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Qui si dicono due cose, di cui una è una poesia e l'altra una corbelleria. E la poesia è che ci sia un significato proprio delle parole. Allora, tutta la linguistica, la semiotica, Umberto Eco in testa, hanno spiegato che le parole sono polisemiche sempre, no? C'è un bellissimo personaggio di Alice allo specchio, Humpty Dumpty, che in italiano si chiama, non mi ricordo come, un nome buffo, che disse una cosa ad Alice che divenne il punto di riferimento di tutta la filosofia analitica del linguaggio del Novecento. E siccome Alice dice, ma guarda che questa parola non significa questo, la guarda e dice, scusa, le parole sono nostre schiave, le facciamo dire quello che vogliamo. Era esattamente l'idea che la parola può esprimere quello che intende l'interprete. Intende chi la crea la parola. La parola non ha, il linguaggio non ha un significato preciso. La norma sul divieto di sosta che dice salvo stato di necessità non dice una cosa precisa. Cos'è lo stato di necessità? C'è una norma che ci dice cosa potrebbe essere lo stato di necessità, ma poi bisogna vedere se è di quello che dobbiamo parlare. Per cui che le parole abbiano un significato proprio, sì, diciamo che per il 90% è così. Se uno parla di locazione, parla di qualcosa, cioè dare una casa in affitto, quali siano gli obblighi del locatario, pagare l'affitto, non è difficile scriverlo in una disposizione, non sono quelli i veri problemi, ma i veri problemi vengono di fronte ai veri problemi reali, cioè il significato delle parole deve confrontarsi con ciò che accade nella realtà. Pensate che le norme del codice penale, parentesi, vergogna della Repubblica Italiana, chiuso la parentesi, poi vi spiego perché, sono state scritte nel 1930, firmate da Rocco, ministro di Mussolini. Le parole del codice penale fotografano una realtà sociale che è quella del 1920, perché il diritto è sempre in ritardo sulla realtà. E anche sono piuttosto fasciste. La vergogna della Repubblica Italiana è che si è tenuta i quattro codici, solo quello del procedura penale è stato cambiato, gli altri tre sono ancora quelli firmati dal Duce, come se la nostra realtà non fosse cambiata e noi avessimo gli stessi valori che aveva la monarchia sabauda governata dal fascismo. Per dire una, l'aborto non era un reato contro, che so io, la vita, il bambino, il fanciullo, contro la stirpe. Dopodiché la Corte Costituzionale ha dovuto epurare a colpi di sentenze tutte quante il codice penale, ma il nostro legislatore non l'ha mai fatto, per cui noi ci teniamo ancora il codice penale di allora. Allora voi capite che il significato fatto proprio dalle parole in un testo del 1930 magari oggi non corrisponde più agli usi linguistici, proprio perché il linguaggio è evoluto, è cambiato, oltre ad essere cambiata la realtà. Comunque, quello che è una cosa un po' buffa è questa idea che le parole abbiano un significato proprio, ma scritto da un giurista si capisce. Tu, se parla di elefanti, non puoi pensare che tu sia scritto formiche, anche se un bravo giurista non si ferma a questo, perché devi evolvere l'interpretazione. Vedremo tanti esempi. Quello che invece la corbelleria è che debba essere interpretato secondo le intenzioni del legislatore. Questa è veramente una norma fascista. Direi di più, in un famoso scritto che pochi conoscono, di Carl Schmitt, che forse voi non avete mai sentito nominare, ma era uno dei più grandi pensatori politici e giuristi del Novecento, che ahimè è stato anche ministro di giustizia di Adolf Hitler, per cui, cioè, un po' targato, c'è scritto la teoria per cui le leggi vanno interpretate secondo il Volksgeist, lo spirito del popolo, e il Führerprinzip, il principio individuato dal Führer. L'intenzione del legislatore non sono così connotate. I nostri giuristi che hanno scritto il codice civile erano molto più giuristi che fascisti, erano molto attenti a non scivolare, ma c'è comunque l'idea che la politica possa imporre qualcosa all'interprete. Questo nel nostro ordinamento non esiste più. Se il ministro, non faccio nomi, dice ai giudici come vanno interpretate le leggi, i giudici rispondono ma la meo cucù, non scherzare, il CSM, che è l'organismo che dell'autonomia dei giudici, fa la nota di protesta, il Presidente della Repubblica coglie l'occasione di andare a inaugurare un garage per dire però si ricordi il Ministro che la magistratura è un corpo indipendente protetta dalla Costituzione, cioè come dire, tu fai il politico e gli interpreti sono i giudici, e in mezzo c'è il mare, c'è questa forbice di barricata. Il che però non significa che quando uno legge una legge italiana, soprattutto una legge italiana, si pone la domanda, ma perché cavolo hanno scritto questa norma? Allora va a vedere gli atti preparatori e la scopre che avevano uno scopo, e quello serve per capire il senso di una disposizione che l'hanno fatta. E vedremo che questo è anche un argomento che riemerge nel giudizio che fa la Corte Costituzionale sulle leggi. Ma la cosa più carina è il secondo comma, che dice la cosa opposta. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, per cui non c'è una precisa disposizione per il caso, sia riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Principio dell'analogia. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Allora, che cosa ci dice qui il legislatore del 42? Ci apre una prima porta sull'analogia, che è uno degli argomenti più studiati dai filosofi del diritto e anche dai logici. Noi funzioniamo con ragionamenti analogici. Siamo continuamente. La nostra esperienza non è infinita in partenza. Noi proseguiamo ragionando se una pera può essere sbucciata più o meno come una mela. Prova, ma si parte da un punto di partenza che è analogia. E l'analogia nel diritto è una cosa molto robusta e molto criticata. Uno degli esempi più fulgidi, avete già usato fulgidi oggi, usate ogni tanto fulgidi, è bello. Uno degli esempi più fulgidi di analogia si ebbe all'inizio del secolo, negli anni 20-30, quando incominciarono a volare gli aerei, aerei portando merci, persone, e non c'era una disciplina della navigazione aerea. E allora i giudici hanno applicato per anni, per analogia, la disciplina della navigazione, quella in mare, per quanto riguardava i contratti di trasporto, la responsabilità per la consegna delle merci, la responsabilità per incidenti. Quando due navi si scontrano, chi aveva la precedenza? Bene, si applica per analogia, fin dove è compatibile, quella norma al caso di due aerei che si scontrano. C'è una somiglianza tra le cose, una somiglianza tra i fatti, e di conseguenza si ritiene di poter applicare per somiglianza, per analogia, una disciplina di una cosa a un'altra. È un modo con cui il diritto si è molto lentamente evoluto, perché è chiaro che noi siamo sempre in ritardo. Quando erano usciti le prime riviste online, parliamo anni 90, pensate che il mondo non esisteva l'online, e fino al 95, 96, 97 non era molto diffuso il giornale online, il blog ancora non si sapeva cosa fosse. Problema, responsabilità. Chi risponde per le notizie diffuse da un giornale online? Beh, una bella domanda, perché se lo studente libro di Ferrara.it dice che Roberto Bin dice tante cose su di me, ma sono false, io faccio querela, ma chi? La risposta della giurisprudenza è stata a lungo, in parte ancora adesso, si applica per analogia la legge sulla stampa. La legge sulla stampa prevede che ci sia obbligatoriamente un direttore responsabile, e allora il problema era chi è la figura analoga al direttore responsabile di un giornale in presenza di un giornale online, e sono arrivati al provider, cioè quello che amministra il sito, anziché dare disponibilità del sito. Nel mio caso ho i denari o Aruba, non so quello qua è, non so quanto. Capite? E questo passaggio analogico è un passaggio poi smentito dai fatti, perché uno che amministra Google non può avere la stessa responsabilità del direttore del giornale La Nuova Ferrara. Non è possibile questa applicazione analogica della disciplina. Per dirvi come questo sia un problema frequentissimo e continuo. Ho capito che è l'una, ciao, ci vediamo domani.